Incontri al cinema.
Classifica, nuove uscite e approfondimenti.
Curati ogni settimana per voi da Lucia Pareti.
Benvenuti agli ascoltatori di Radio Incontri. Io sono Lucia Pareti ed insieme andiamo a scoprire tutte le ultime novità sul mondo del cinema. Siamo alla puntata numero 9 della stagione numero 11 di Incontri al cinema. Vi ricordo che andiamo in onda il giovedì pomeriggio alle 17 sulle frequenze di Radio Incontri 88.4 e 92.8, ma potete seguirci anche in streaming sul sito radioincontri.org. Gli argomenti da affrontare sono veramente tanti. Da una parte abbiamo una classifica davvero speciale, la classifica dei film animati più belli di sempre, che ci accompagnerà per alcune puntate. Dall'altra il tema del film della puntata è drammatico e molto delicato. Il film di oggi infatti è La stanza accanto, un film drammatico del 2024 diretto da Pedro Almodovar. Primo lungometraggio di Almodovar in lingua inglese, è l'adattamento cinematografico del romanzo Attraverso la vita ed ha per protagonisti Tilda Swinton e Julianne Moore. La colonna sonora di oggi è affidata a Gianluca Grignani, che nasce a Milano il 7 aprile del 1972. Cantautore, chitarrista e produttore discografico. Tra i principali cantautori e musicisti della sua generazione, in 30 anni di carriera ha ricevuto numerosi premi, tra i tanti un Telegatto, due premi RTL 102.5. Inoltre la fabbrica di plastica è stato decretato da un sondaggio della rivista Rolling Stone il miglior brano rock italiano. Ha venduto in totale 5 milioni di copie. La prima canzone che andiamo ad ascoltarci è L'Aiuola, brano musicale appunto di Grignani, estratto come terzo singolo dall'album Uguali e Diversi del 2002. L'Aiuola è stato scritto ed arrangiato da Gianluca Grignani e da Adriano Pennino e prodotto dallo stesso Grignani. Il brano ha partecipato al Festival Bar del 2002 ed ha riscosso un notevole successo nel corso dell'estate, arrivando alla 20ª posizione dei singoli più venduti in Italia, giungendo anche tra i brani più trasmessi in radio e vincendo il premio Dance Award del 2002, premio che veniva all'epoca assegnato da Radio DJ. Questa è L'Aiuola.
Raserò l'aiuola quando ritorni da scuola. Ok, ti voglio bene, ma molla le tue amiche sceme. È amore come anarchia, e dillo alla polizia. Vabbè, sarà un difetto, ma per favore andiamo a letto. Scusa, ciao, passavo di qua come una donna che non ci sta. Eppure a me non mi va, non va. Sai di starmene qua, qua sospeso a metà. No, non mi fai bene, che goder non conviene. Mi tieni in catene, no. Non mi va, che se cade un pelo crolla il cielo. Vado in giro come se fossi un vampiro, che sono in cerca d'amore per colpa io del tuo onore. E le signore più belle mi danno le caramelle, e tu che mi dici aspetta, che vado troppo di fretta. Perché a volte appena poi se ne va, ti dice scusa, ciao, passavo di qua come una donna che non ci sta. Eppure a me non mi va,
L'aiuola di Gianluca Grignani ci porta alla classifica di oggi, quella dei film d'animazione più belli di sempre. Tra fiabe straordinarie e universi fantastici, il cinema d'animazione è la forma d'arte che ci riguarda più da vicino. Un prodigio di tecnica e innovazione che ci travolge con la stessa forza dei cult dell'entertainment mondiale. Scopriamo quindi film d'animazione che hanno azzerato le distanze tra film e cartoon. Partiamo da Wall-E del 2008. La solitudine di un robot è il cuore di Wall-E, la toccante metafora del consumismo di Andrew Stanton. Un cult ambientalista dove la speranza, come una piantina tra i cumuli di spazzatura, non smette mai di crescere. Consacrando Wall-E, lo Charlotte del cinema d'animazione, Andrew Stanton vince l'Oscar per il miglior film d'animazione agli Academy Award del 2009. Continuiamo con il film Una tomba per le lucciole del 1988. Tratto dal romanzo di Ayuki Nosaka, Una tomba per le lucciole è il film più drammatico, violento e struggente dello studio Ghibli. Isao Takata racconta l'orrore della guerra e il dolore del lutto in un commovente ritratto della natura umana. Continuiamo con il film del 2010, Toy Story 3. È raro che il terzo capitolo di un franchising superi l'originale. Nel 2010 Toy Story 3 rivitalizza l'avventura di Woody e Buzz Lightyear con intelligenza e ironia. Il passaggio all'età adulta di Andy, l'eroe di Toy Story, divenuto troppo grande per i giocattoli, è un miracolo di commovente autenticità. Continuiamo con il film del 2005, Wallace e Gromit, La maledizione del coniglio mannaro. Dopo il successo di Gallini in fuga, la Aardman Animation porta sul grande schermo due delle sue più celebri creature di plastilina, Wallace e Gromit. Gli improbabili eroi di La maledizione del coniglio mannaro dominano il film di Nick Park, tra gag e divertissement. Un cult che, omaggiando i classici dell'orrore, vince l'Oscar come miglior film d'animazione nel 2006. Proseguiamo con Walzer con Bashir del 2008. Scritto e diretto da Ari Folman, Walzer con Bashir racconta le tragiche conseguenze della guerra in Libano del 1982. Un documentario animato che con ambizione psicanalitica affronta la questione palestinese. Il film ottiene una nomination all'Oscar come miglior film in lingua straniera agli Academy del 2009. Continuiamo più tardi con la classifica dei film d'animazione più belli di sempre e passiamo alla musica con Falco a metà, singolo di Grignani pubblicato nel 1995, terzo estratto dal primo album in studio, Destinazione Paradiso. Con Falco a metà, scritto interamente dallo stesso Grignani, il cantante partecipò anche al Festival Bar nell'estate del 1995, dove però fu costretto ad esibirsi in playback e quindi cantò senza microfono per protesta. Questo è Falco a metà.
Sono seduto su un grattacielo, vedo gli aerei passare. Poi guardo giù, voglio saltare, voglio imparare a volare. E allora volo via. Siamo in viaggio, io e la mente mia. Guarda, ho già spiccato il volo ed ora sono proprio sopra casa tua. Il falco va senza catene, fuggia gli sguardi, sa che conviene. È indifferente, sorvola già tutte le accuse o schiacciata. Io che son falco,
poco a metà.
Falco a metà di Gianluca Grignani ci porta alla speciale classifica di oggi, quella dei film d'animazione più belli di sempre. I film d'animazione sono delle pietre miliari della settima arte, capolavori immortali che dagli inizi del XX secolo ad oggi scrivono la storia del cinema, con un'immaginazione fuori dal comune, dal genio rivoluzionario di Walt Disney al naturalismo pedagogico di Hayao Miyazaki fino al respiro gotico di Tim Burton. I cartoons trascendono su pellicola la fantasia dei loro autori. Proseguiamo quindi la nostra classifica dei film d'animazione più belli di sempre con Zeta la formica del 1998. Oscurato al box office dal più convenzionale e meno coraggioso A Bug's Life, Zeta la formica è un trionfo di citazioni cinematografiche e di humor audace. Indimenticabile il ballo tarantiniano che replica l'iconico Pulp Fiction di Quentin Tarantino. Continuiamo con Il mio vicino Totoro del 1988. Se il simbolo dello studio Ghibli è Totoro, un motivo c'è. La fiaba ecologica di Hayao Miyazaki, senza la complessità narrativa dei successivi Il castello errante e La città incantata, raggiunge le vette del cinema d'animazione. Continuiamo con un film più recente del 2005, La sposa cadavere di Tim Burton, che realizza insieme a Mick Johnson una stop motion, la sposa cadavere, appunto, una fiaba gotica che, impreziosita dalle musiche di Danny Elfman, trasporta lo spettatore nel colorato mondo dei morti. Immortali il duetto al piano di Victor e la trasformazione di Emily in un trionfo di farfalle. Continuiamo con La tartaruga rossa del 2016, che è il miracolo di tecnica di Michael Dudok DeWitt, autore premio Oscar del cortometraggio Father and Daughter, realizzato con acquarello e carboncino. La tartaruga rossa anima un Robinson Crusoe privo di dialoghi e ricco di emozioni. Chiudiamo questa settimana con Toy Story del 1995, conservato nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti ed inserito dall'American Film Institute tra i 100 migliori film statunitensi di tutti i tempi, Toy Story è il primo film sviluppato completamente in computer grafica, un classico che, ridefinendo le regole del cinema d'animazione, introduce prodigi di tecnica, ironia ed emozione della Pixar. La classifica proseguirà nelle prossime puntate di Incontri al Cinema. Passiamo alla musica con Vuoi vedere che ti amo, singolo di Gianluca Grignani, registrato in duetto con la cantautrice Laura e pubblicato come singolo il 7 novembre del 2008. Il brano, originariamente incluso nel disco di Grignani Cammina nel sole, è stato registrato di nuovo in versione duetto ed incluso nella ristampa dell'album. Scritto e prodotto dallo stesso Grignani, è stato pubblicato come singolo dopo essere stato diffuso in rotazione radiofonica dell'ottobre precedente. Il video della canzone è diretto da Cosimo Alemà. Questa è Vuoi vedere che ti amo.
Tu dimmi che non sai, oppure che fai finta perché non sei convinta.
Ma siamo qui da un'ora, io e te a parlare come non abbiamo fatto ancora.
Caso strano, non mi sento strano, vuoi vedere che ti amo.
Meglio rischiare, sai, che non concedersi mai.
Ma se ti va, puoi stare qua.
Abbracciati così, a far l'amore fino a lunedì. La, 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 la. Fino a lunedì. La, 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 la.
Ma perché devi avere paura di un bicchiere in più e di lasciarti andare?
Sei così convinta che io faccio finta, ma non vuoi darmi vinta.
Ma dai, che sono umana anch'io, non può essere che
rischiare, sai, che non concedersi mai.
Preso
però che vuoi.
e nel giro sai di un'ora è già dato giù. Perché io e te per cercare di capire chi siamo, siamo andati avanti che alla fine. Avanti che alla fine vuoi vedere che ti amo.
Vuoi vedere che ti amo di Gianluca Grignani ci porta a parlare del film di oggi, La stanza accanto, un film drammatico del 2024 diretto da Pedro Almodovar. Primo lungometraggio di Almodovar in lingua inglese è l'adattamento cinematografico del romanzo Attraverso la vita di Sigrid Nunez ed ha per protagoniste Tilda Swinton e Julianne Moore. La stanza accanto è stata presentata in anteprima all'81esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, dove ha anche vinto il Leone d'Oro al miglior film. Ci sono film in cui le parole sono superflue. La stanza accanto è uno di questi. Il film di cui è difficile dire perché dice tutto da solo e con tale sublime eleganza e intelligenza da poter far sentire inopportuna qualunque parola in più. Al suo primo appunto lungometraggio in lingua inglese, Pedro Almodovar ritrova Tilda Swinton, che aveva già diretto in quella piccola perla che è The Human Voice, e come già succedeva allora le consegna il film. Non è sola però stavolta, perché insieme a lei accoglie la sfida e la condivide con Julianne Moore in uno scambio che di quadro in quadro si struttura e prende forma attraverso dialoghi fittissimi che quasi senza soluzione di continuità accompagnano lo spettatore mentre i corpi e i volti delle due attrici occupano lo spazio in una modalità che avvicina la messa in scena al teatro da camera, proprio come succedeva nell'altro corto americano del regista Strange Way of Life, ma con La stanza accanto il gioco passa a un livello successivo. Adattando il romanzo What Are You Going Through di Sigrid Nunez, Almodovar racconta la storia di Marta e Ingrid, amiche di vecchia data, colleghe in una rivista d'avanguardia nella New York degli anni Ottanta. Allontanandosi, come succede, senza motivo per via degli impegni e di come vanno le cose, Ingrid è diventata una scrittrice di successo, mentre Marta, reporter di guerra, è ora gravemente malata. Quando Ingrid lo viene a sapere, va a trovare Marta in ospedale e le due si riavvicinano. La prima parte del film è uno di quei racconti all'Almodovar, dove una chiacchierata tra vecchie amiche che si aggiornano sugli anni passati nel silenzio reciproco si trasforma in un racconto di funamboliche peripezie, con flashback che parlano di guerre, di abbandoni, di amanti, di figli, di sesso. È la vita che esplode nei racconti di Marta, pallida e magrissima, che dal letto della clinica, avvolta in ampi maglioni viola e blu, occarezzata da eleganti giacchi da camera, racconta a Ingrid quello che è stato. Marta sembra stare meglio, esce dall'ospedale, torna a casa, ma non sarà così per molto. Con la consapevolezza che la fine è vicina, Marta sa ora definitivamente che cosa desidera, morire con dignità. Con l'aiuto di Ingrid, dai racconti avventurosi che portano uno spettatore fuori dalla camera in ospedale per tuffarlo nel consueto sistema affabulatorio di Almodovar, in cui le storie stanno dentro ad altre storie, che suggeriscono ancora altre storie, in un'infinità di pop-up che si aprono e chiudono. E adesso Marta inizia a pianificare la propria morte. E qui Almodovar compie il primo passo verso la sublimazione. Quando Marta lascia la clinica e torna a casa, fermamente decisa a organizzare la propria dipartita, la messa in scena si fa infatti più sintetica e il melodramma viene silenziato, disinnescato. Il passato rocambolesco sparisce dalle immagini, niente più flashback, niente più storie, niente più tortuosità, ma un lucido e metodico piano che prende forma dai segni di quella vita della quale la donna sta per congedarsi. Mobili, oggetti, libri, taccuini, film, fotografie. Tutto nella casa è traccia e sedimento, memoria senza mai nostalgia. La casa è lì, accogliente, avvolgente come un abbraccio discreto. Ma non è lì che Marta può morire. Ci vuole un'altra casa e un altro passaggio della messa in scena verso un'ulteriore asciuttezza, verso un ulteriore svuotamento, verso un'ulteriore essenzialità. Così Marta e Ingrid possono abitare insieme solo un nuovo spazio, uno spazio dove non c'è memoria, minimale, elegante, raffinato, ma non asettico, dove nulla è personale o familiare, solo superfici, linee, vetrate, dove le porte possono essere solo aperte o chiuse, in maniera definitiva, e dove la morte può diventare un magnifico quadro composto con precisa meticolosità al momento giusto. Questa storia assume dunque un respiro universale, non soltanto per l'attualità del dibattito sull'eutanasia, ma anche perché la tesi del film sull'autodistruzione, dove il cancro rappresenta un nemico che ti mangia dall'interno in quanto parte di te, interseca altre questioni urgenti come la guerra, l'emergenza ecologica e la sterilità. La scelta di ambientare la pellicola negli Stati Uniti traduce ancora l'esigenza di indagare la perdita di controllo del nostro sistema, a partire dalle sue fondamenta. Il film per me è un capolavoro, l'avrete capito. Passiamo adesso alla musica con Destinazione Paradiso, singolo del cantautore italiano Gianluca Grignani, pubblicato il 22 febbraio del 1995 come secondo estratto dall'album omonimo. Il brano, composto da Gianluca Grignani e arrangiato insieme a Massimo Luca, viene presentato al Festival di Sanremo del 95 e si classifica al sesto posto nella sezione Nuove Proposte. Questa è Destinazione Paradiso.
Un viaggio ha senso solo, senza ritorno se non in volo, senza fermate né confini, solo orizzonti neanche troppo lontani. In questo giro tondo d'anime si volta e perso e resta qua. Lo so per certo, amico, mi son voltato anch'io e per raggiungerti ho dovuto correre. Ma più mi guardo in giro e vedo che c'è un mondo che va avanti. Se tu non ci sei più, se tu non ci sei più. E dimmi perché in questo giro tondo d'anime non c'è un posto per scrollarsi via. Solo
città.
Destinazione Paradiso di Gianluca Grignani ci porta alla parte finale di Incontri al Cinema, dedicata ad Amarcord. La nostra rubrica ci porta a spasso del tempo con eventi e curiosità. Parliamo di storia, è il 4 febbraio del 2005 quando alcuni esponenti della Jihad islamica rapiscono in Iraq la giornalista Giuliana Sgrena. Andiamo in Francia, è il 4 febbraio del 1912. Franza Rechel sperimenta tragicamente il suo paracadute lanciandosi dalla Torre Eiffel. Rimaniamo in Europa, è il 4 febbraio del 1998. A Bruxelles, per protesta, Noël Godin lancia una torta in faccia a Bill Gates di Microsoft. Parliamo di invenzioni, è il 4 febbraio del 2004. Mark Zuckerberg fonda il sito internet di Facebook rivolto agli studenti universitari. Parliamo di musica, è il 4 febbraio del 1991 quando viene pubblicato in Europa l'album capolavoro dei Queen, Innuendo. Incontri al cinema termina qui. Vi ricordo che andiamo in onda il giovedì pomeriggio alle 17 sulle frequenze di Radio Incontri 88.4 e 92.8, oppure seguiteci in streaming sul sito radioincontri.org. Vi saluto e vi lascio proprio con una canzone del cantante che ci ha accompagnato quest'oggi, La mia storia fra le dita, singolo di Gianluca Grignani pubblicato il 17 novembre del 1994 come primo estratto dal primo album in studio, Destinazione Paradiso. Il brano viene presentato in versione ridotta a Sanremo Giovani nel 94 e consente a Grignani di qualificarsi per l'edizione del Festival di Sanremo dell'anno successivo. E in seguito a questo passaggio televisivo il brano viene trasmesso dalle principali emittenti radiofoniche. Questa è La mia storia fra le dita.
Penso che non sia stato inutile stare insieme a te. Ok, te ne vai, decisione discutibile, ma sì, lo so, lo sai. Almeno resta qui per questa sera. Provo, stai sicura? Può darsi già mi senta troppo solo, perché conosco quel sorriso di chi ha già deciso. Quel sorriso già una volta mi ha aperto il paradiso. Si dice che per ogni uomo c'è un'altra come te. E al posto mio, quindi, tu troverai qualcun altro. Uguale no, non credo io. Ma questa volta abbassi gli occhi e dici, noi resteremo sempre buoni amici. Mentre a te ti amo, può sembrarti anche banale, ma è un istinto naturale. E c'è una cosa che io non ti ho detto mai, i miei problemi senza te si chiamano guai, ed è per questo che mi vedi fare il duro in mezzo al mondo per sentirmi più sicuro. E se davvero non vuoi dirmi che fai. Cerchi una scusa, se vuoi andare vai. Tanto di me non ti devi preoccupare, me la saprò cavare. Stasera scriverò una canzone per soffocare dentro un'esplosione, senza pensare troppo alle parole. Parlerò di quel sorriso di chi ha già deciso, quel sorriso che una volta mi ha aperto la...